in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want.
Ciao a tutti e bentornati su I Love Radio Rock, l'unico programma che si occupa di rock in tutti i sensi. Oggi ci occuperemo di un tema molto molto particolare che mi è venuto in mente quando mi hanno regalato un libro di Carlo Lucarelli che si chiama La faccia nascosta della luna. Questo libro si occupa di trattare tutti i misteri che sono relativi al rock, come al cinema, o comunque a tutte quelle che sono le icone che appunto caratterizzano i temi che sono relativi alla cultura, appunto alla letteratura e alla musica. Il tema di oggi proviene direttamente dal mondo dei morti, in quanto ci occuperemo del famosissimo Club dei 27. Il Club dei 27 è fondamentalmente un club a cui nessuno vorrebbe appartenere, però è anche vero che i suoi membri sono rimasti assolutamente nella storia del rock e tutt'oggi continuiamo a coltivare il mito di questi grandissimi artisti e continuiamo ad adorarli. Il libro se ne occupa ampiamente, relativamente a diversi capitoli, ma possiamo dire che nonostante tutto ancora oggi rimangono delle domande aperte relativamente a queste questioni. Nello specifico i membri del Club del 27 sono Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Ma possiamo annoverare all'interno del club stesso anche il famosissimo chitarrista blues Robert Johnson, noto soprattutto per il famoso patto con il diavolo fatto al crocicchio. Si dice appunto che Johnson abbia venduto l'anima al diavolo incontrandolo ad un incrocio nel Sud America. Naturalmente poi nel corso dei decenni anche altri artisti sono stati inseriti all'interno del Club dei 27, primo fra tutti Kurt Cobain, nonostante egli sia morto molti molti decenni dopo rispetto ai membri più importanti. La cosa diciamo più terrificante relativamente al fatto di Kurt Cobain è proprio il fatto che a quanto pare la sorella raccontò che lui da piccolo aveva espresso proprio il desiderio di entrare a far parte del Club dei 27 raggiunta quell'età. Ma andiamo a occuparci dei protagonisti di questa puntata più nello specifico. Adesso ci andiamo ad ascoltare Ruby Tuesday, pezzo dei Rolling Stones dall'album Between the Buttons del 1967. E in questo pezzo Brian Jones, di cui ci occuperemo nello specifico successivamente, suona il flauto dolce. Brian Jones era noto soprattutto per le sue capacità di polistrumentista e naturalmente fu il fondatore dei Rolling Stones. Partiamo con Ruby Tuesday e ecco il primo pezzo.
Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost.
Goodbye, Ruby Tuesday. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Bene, eccoci ritornati, avete potuto sentire il meraviglioso flauto di Brian Jones e adesso andiamo a parlare della sua personalità. Una personalità diciamo molto, molto particolare, perché Jones era particolarmente sensibile, però allo stesso tempo era una persona che diventava parecchio aggressiva quando veniva toccata nell'intimo e spesso era anche molto contraddittoria. La storia dei Rolling Stones nasce fondamentalmente grazie a lui, in quanto nel maggio del 62 questo ragazzo dai capelli biondi mise un annuncio su Jet News cercando dei musicisti per costruire un gruppo che si occupasse per lo più di classici del blues alla Muddy Waters. Vediamo che Brian Jones era un polistrumentista di livelli veramente eccelsi. Lui sapeva suonare il dulcimer, sapeva suonare il sitar, era un esperto di slide guitar, ma sapeva suonare benissimo anche l'armonica a bocca e tamburi. E la sua è una storia molto particolare, soprattutto per il fatto che fu uno dei maggiori innovatori a livello musicale, soprattutto nel costruirsi del gruppo dei Rolling Stones, che partiva da un'immagine un po' più pulita, più vicina ai Beatles, e poi si andò ad evolvere in quella famosissima di Sympathy for the Devil, molto più aggressiva, molto più legata all'occulto e al diciamo al lato cattivo della musica. Quando il gruppo si va a formare, vediamo che cominciano, dopo i successi più importanti del gruppo, cominciano una serie di problemi relativamente al fatto che Jones litigava molto spesso con gli altri membri del gruppo, in particolare con Keith Richards, e nel 69 Jones lascia definitivamente il gruppo, decide di trasferirsi in una villa per conto suo con la sua nuova fidanzata e cercare di crearsi una nuova vita. Ed è proprio in questo momento che arriva il momento della morte, che avvenne il 3 luglio del 1969. Ci sono tantissime teorie relativamente alla morte di Jones, però diciamo che la più accreditata è quella che fa risalire la morte di Jones a un incidente in piscina. Questo incidente in piscina riguarda il fatto che Jones stava facendo dei lavori nella casa, nella nuova casa in cui viveva con la fidanzata Anna, e litigando con Frank, il Thurgood, che in sostanza era colui che si occupava dei lavori nella casa, cercando di riappacificare, lo invitò in piscina e durante la serata avevano bevuto molto e a quanto pare accidentalmente Frank gli fece bere molta acqua e Brian perse i sensi fino a morire. Poi naturalmente ci sono tantissime dietrologie relativamente alla morte di Brian Jones, ma possiamo dire che questa è la versione più accreditata, anche se sono stati scritti diversi libri, ad esempio The Inside Story of the Original Rolling Stones di Fitzgerald, che era un amico di Brian Jones, che accredita l'ipotesi di un complotto contro di lui da parte di soggetti che non che appunto non lo amavano particolarmente. Adesso noi ci andiamo ad ascoltare She's Like a Rainbow da Their Satanic Majestic Request del 1967. Siamo ritornati, adesso ci andiamo a occupare del signore della chitarra per eccellenza. Parliamo di Jimi Hendrix, morto il 18 settembre 1970. La storia che riguarda la morte di Jimi Hendrix è una storia che è fitta di tantissime teorie, che molto spesso sono davvero assurde, quasi incredibili. Ma diciamo che la versione ufficiale è che la morte di Jimi Hendrix sia avvenuta a causa di un overdose da barbiturici. Ufficialmente muore il 18 settembre 1970. Lui si trovava a Londra in una camera d'albergo al Samarkand Hotel. Hendrix si trova lì insieme ad una ragazza che si chiama Monica Danneman, che è una groupie che li segue in tour. A quanto pare, appunto, è la ragazza a somministrargli la dose di sonniferi, che è a quanto di sonniferi di medicinali. Che a quanto pare gli fu letale, perché probabilmente mista ad altre sostanze che Hendrix aveva ingerito durante la giornata. In particolare si pensa che Hendrix fosse arrivato all'hotel dopo un tour parecchio burrascoso, e quindi aveva chiesto a Monica le pillole per dormire. Vediamo che ci sono abbiamo detto, ci sono tantissime teorie relativamente alla morte di Jimi Hendrix. Una delle più assurde, però nonostante tutto con un folto seguito, è quella della CIA. E infatti ci sono moltissime persone che sostengono che Jimi Hendrix, essendo un simbolo della lotta al sistema, si opponeva fondamentalmente a quello che era quello che erano i servizi segreti americani, e tentavano però appunto di mantenere l'ordine. In particolare dopo la sua esibizione di Woodstock nel 69, quando suonò l'inno americano, diciamo facendolo diventare una sorta di inno contro la guerra del Vietnam, vediamo che sicuramente non aveva ottenuto grandissimi consensi da parte del sistema americano. E quindi c'è questa teoria che sostiene che insieme a Janis Joplin e a Jim Morrison, appunto gli altri morti del Club dei 27, Hendrix fosse stato ucciso dalla CIA. Adesso noi ci andiamo ad ascoltare Manic Depression dall'album Are You Experienced, il primo album di Hendrix nel 1967. Bene, siete sintonizzati ancora su I Love Radio Rock e ci stiamo occupando del famoso Club dei 27, in particolare ci stiamo occupando della morte di Jimi Hendrix. Abbiamo parlato dell'ipotesi della CIA e adesso ci andiamo ad occupare della seconda ipotesi sulla morte di Jimi Hendrix, che per l'appunto è quella relativa alla mala sanità londinese. È infatti vero che a quanto pare durante il trasporto in ambulanza Hendrix non fosse ancora morto. Nel referto il medico ha scritto che oltre appunto all'overdose da barbiturici, la causa di morte era stata il soffocamento di Hendrix con il proprio vomito dovuto per l'appunto all'overdose. A quanto pare se Hendrix avesse avuto l'attenzione giusta da parte dei medici che si trovavano sull'ambulanza con lui, forse ci sarebbero state delle possibilità di salvarlo. Invece i medici in ambulanza, credendo per l'appunto che quelli fossero soltanto gli effetti dell'overdose, hanno lasciato perdere, non l'hanno aiutato, e quindi Hendrix ha finito per soffocarsi da solo. C'è poi un'ulteriore ipotesi che però chiama in causa un terzo soggetto. Il terzo soggetto è Monica. Appunto abbiamo parlato di questa ragazza, questa groupie che si trovava con Hendrix al momento della morte. E Monica è stata additata appunto dell'aver ucciso lei Jimi Hendrix, avendogli somministrato una dose di barbiturici maggiore rispetto appunto a quella che avrebbe potuto prendere. Inoltre ci sono alcune persone che sostengono che sia stata proprio la CIA a convincere Monica ad uccidere Hendrix. Sta di fatto che il peso dell'aver, diciamo, tra virgolette, partecipato, concorso alla morte di Jimi Hendrix ha fatto sì che nel 1996 la donna si togliesse la vita. E quindi una doppia morte relativamente alla morte di un solo mito. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare Little Miss Strange del 1968, tratta da Electric Ladyland, uno dei pezzi che io adoro maggiormente di Jimi Hendrix e trovo molto, molto personale. Adesso Little Miss Strange.
Devil in disguise, I can tell by looking in her eyes.
se la morte di Jimi Hendrix ha sconvolto il mondo e ha inciso anche sulla vita di tantissimi dei suoi amici, come ad esempio Eric Clapton, che cadde irrimediabilmente nel tunnel della droga dopo la morte di Jimi, c'è uno strano susseguirsi di eventi. Infatti, solo dopo poche settimane, il 4 ottobre del 1970, muore una sua carissima amica, ossia Janis Joplin, la voce femminile più blues in assoluto nella storia della musica. Janis Joplin era un personaggio molto particolare, in quanto veniva da un'infanzia molto classica, però allo stesso tempo lei aveva un carattere decisamente ribelle, scappa dalla famiglia in autostop e comincia questa vita on the road fatta di eccessi, ma soprattutto fatta di musica, inseguendo quelli che erano i suoi idoli musicali, come ad esempio la famosa cantante Odetta, famosissima, è una delle versioni, la sua versione di Summertime di Gershwin. Per l'appunto parliamo in questo caso della morte di Janis, che avvenne a quanto pare attraverso un overdose da eroina. La cosa, diciamo, che mette più tristezza relativamente alla morte di Janis Joplin è che a quanto pare in questo 4 ottobre 1970 Janis stava vivendo un periodo della sua vita forse finalmente più pacifico, più tranquillo, aveva ritrovato una sorta di serenità dopo gli anni burrascosi del successo. E l'album Pearl, che verrà pubblicato poi postumo nel 1971, racchiude quelli che sono alcuni dei pezzi più importanti della cantante, come Cry Baby, che è quello che ci andremo ad ascoltare adesso, appunto Janis Joplin, Cry Baby.
Just be a good man one time to one woman that'll be the end of Rover. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Bene, siamo ritornati su I Love Radio Rock. Adesso parliamo un po' in generale di quelli che sono i misteri che riguardano il rock, perché naturalmente si parla del Club dei 27, però ci sono tantissimi altri misteri che riguardano per l'appunto la musica rock. Ad esempio i famosi culti occultisti di Jimmy Page, dei Led Zeppelin, il famoso simbolo zoso che sembra a quanto pare nascondere dei significati legati a Satana, ma gli stessi famosissimi messaggi subliminali che si possono ritrovare all'interno delle canzoni di diversi gruppi, anche se ad esempio, no, ci sono tantissime teorie relativamente a Stairway to Heaven che si dice nasconda dei messaggi al suo interno, ma a quanto pare Page e Plant hanno sempre detto che Stairway to Heaven è stata scritta durante un esercizio di scrittura automatica, che quindi non avrebbe alcun senso attribuirle un valore di questo tipo. Poi naturalmente ci sono anche stati dei casi che hanno riguardato degli assassini veri e propri, come ad esempio il caso della setta di Charles Manson, che quando andò nelle ville di Bel Air per uccidere la moglie di Roman Polanski, lasciò delle scritte sulle pareti che dicevano Helter Skelter, richiamando per l'appunto la famosa canzone dei Beatles, di cui Charles Manson era un vero e proprio cultore. Ritornando a Janis, possiamo dire che il suo corpo fu cremato e le sue ceneri vennero disperse nell'oceano lungo la costa del Marin County. Janis Joplin fu un personaggio particolare soprattutto per il fatto che si batté per i diritti delle donne, e perché a suo modo, nonostante non fosse una donna di una bellezza oggettiva, ma venne considerata sicuramente un sex symbol per quello che riguarda la sua personalità e per quello che riusciva a trasmettere, soprattutto grazie alla sua musica. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo che riguarda Janis Joplin, ossia Piece of My Heart, dall'album Cheap Thrills del 1968.
Streets looking good, and baby, deep down, yeah.
Ebbene, il 3 luglio 1971, quando Jim Morrison viene ritrovato morto nel suo appartamento di Parigi dalla fidanzata Pamela. Vediamo che questa storia è particolarmente triste, soprattutto per il fatto che Pamela non si rende immediatamente conto della morte di Jimmy. Jimmy è disteso nella vasca, è rilassato con le braccia fuori dalla vasca, la testa in su, e sembra semplicemente rilassarsi. Pamela lo chiama più volte, ma non riceve risposta. Pensa che Jim stia scherzando, che sia una delle sue bravate. Però vediamo che questa volta non è così. E quando Pamela capisce che Jimmy è morto, entra nel panico più totale. Ma vediamo che Pamela è anche l'unica ad averlo visto morto, insieme al dottore Max Vasil, che si occupò per l'appunto dell'analisi del cadavere subito dopo la sua morte. Perché gli amici di Jim arrivano dopo, come d'altronde i familiari e tutto il resto, quindi non riescono a vederlo appunto appena morto. Ci sono tantissime teorie sulla morte del Re Lucertola, come d'altronde abbiamo visto anche relativamente agli altri artisti di cui abbiamo parlato. Ma nel caso di Jim Morrison la situazione è molto particolare, soprattutto per il fatto che Jim non era esclusivamente un cantante, un interprete o semplicemente un esecutore. Jim Morrison faceva della sua musica una vera e propria teoria filosofica. Lui aveva studiato la scuola di cinema insieme a Francis Ford Coppola, aveva coltivato tantissimi culti esoterici, e infatti ci sono delle teorie che sostengono che non sia morto semplicemente per un arresto cardiaco dovuto al suo pessimo stile di vita, ma che addirittura Jim Morrison probabilmente è ancora vivo e in quegli anni seguiva per dei riti magici. Ad esempio, c'è chi sostiene che Jim beveva sangue umano insieme ad una sua amica strega, oppure che era stato iniziato a dei riti orfici che prevedevano appunto l'estasi procurata addirittura dal sangue dei ragni. Quindi vediamo che le teorie sopra relativamente a Jim Morrison, alla sua morte, alla sua eventuale vita sono tantissime. E naturalmente quella più accreditata rimane quella del referto medico. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare Lover Medley dall'album LA Woman del 1971, e poi naturalmente ritorneremo qui per parlare ancora di Jim Morrison e della sua particolarissima esistenza. Hey. ma c'è chi proprio rifiuta la possibilità della morte di Jim Morrison e addirittura sparge delle voci che non si sa, diciamo, quanto attendibili possano essere sul suo vagare per il mondo. Ad esempio, c'è chi sostiene di averlo visto mentre scambiava degli assegni in banca, c'è chi dice di averlo visto, ad esempio, insieme ad una donna con la quale avrebbe convissuto per qualche anno. C'è ad esempio invece uno scrittore, Jacques Rochard, che dice di averlo incontrato nel 1980, e quindi 10 anni dopo la sua morte, e di aver vissuto insieme a lui a Parigi per qualche mese. Questo scrittore sostiene che Jimmy avrebbe detto di aver inscenato la sua morte perché in realtà lui voleva soltanto ritirarsi e poter comporre un po' di poesia in pace, in serenità, senza più i tormenti del successo. Sta di fatto che tutt'oggi Jim Morrison rimane appunto uno dei miti più assoluti nella storia del rock, e in particolare si aggiunge a quella serie di personaggi che vengono ritenuti non morti ma sperduti invece in una isola del Pacifico, tra Elvis, Baudelaire, Jim Morrison, Jimi Hendrix, tutti, diciamo, i più famosi, a bere tequila e a rilassarsi tutto il giorno senza pensare assolutamente ai drammi del mondo esterno. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano relativamente ai Doors, a Jim Morrison, Peace Frog, fantastico, da Morrison Hotel, anno 1970. Artisti di cui si parla decisamente di meno, poiché molto meno famosi, anche se comunque perle della storia del rock, sono i Canned Heat. Il leader dei Canned Heat può essere annoverato tra i membri del Club dei 27, in quanto si sostiene che appunto Alan Wilson morì per un presunto suicidio da un overdose da barbiturici nel settembre del 1970. I Canned Heat sono un gruppo che rimarrà nella storia del rock soprattutto per il loro essere innovativo, per la commistione che fecero fra blues blues e rock. E diciamo, probabilmente il pezzo più famoso è Going Up the Country, ma io vorrei consigliarvi adesso l'ascolto di Let's Work Together, che è un altro singolo bellissimo di questo gruppo e che sicuramente merita il vostro ascolto. Adesso Let's Work Together. Ma naturalmente le morti del rock non hanno riguardato soltanto il Club dei 27. Nel susseguirsi dei vari decenni nella musica ci sono stati tantissimi altri casi stranissimi di morti famose e moltissime altre legati ad esempio ai riti satanici, come abbiamo accennato precedentemente. Addirittura si dice che ad esempio Sympathy for the Devil, famosissima canzone dei Rolling Stones, venne ispirata da il maestro Margherita di Bulgakov, il famoso libro e che per l'appunto cerchi di evidenziare quello che è il legame fra il rock and roll e le arti occulte. E inoltre ci sono stati moltissimi altri eventi che hanno visto insieme il rock e i riti più occulti. Poi naturalmente ci sono teorie più particolari, come ad esempio quelle che raccontano della presunta morte di Paul McCartney McCartney. Questa, diciamo, probabilmente è la teoria più famosa relativamente alle morti nel rock. C'è chi dice che il Paul McCartney che conosciamo adesso non è il vero Paul, ma è un sosia che appunto venne sostituito al membro del gruppo dopo la sua morte negli anni 70. Adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo che riguarda il gruppo dei Grateful Dead, che si chiama Casey Jones, fa parte dell'album Working Man's Dead del 1970, in quanto Ron Pigpen McKernan, che fu il membro fondatore e tastierista dei Grateful Dead, morì anche lui a 27 anni per emorragia gastrointestinale nel 1973. Quindi adesso ci ascoltiamo Casey Jones.
Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station about a quarter to nine. Hit Trevor Junction at 17:02, at a quarter to ten, you know it's traveling again. Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind. Trouble ahead, the lady in red. Take my advice, you'd be better off dead. Switchman sleeping train.
Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you
Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Sicuramente oggi avete assistito a una puntata un po' sui generis di I Love Radio Rock, però ci tenevo a puntualizzare, diciamo, anche questo aspetto del rock, perché naturalmente il rock non è soltanto musica, ma è anche un culto vero e proprio, uno stile di vita, e questo fa anche parte di quelle che sono le leggende del mondo del rock and roll. Noi ci vediamo ci sentiamo la settimana prossima con I Love Radio Rock e con una nuovissima puntata tutta da ascoltare. Ciao.
In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never.